una tirania fascista. De cárcele con frenela bastone, donant un meno matar comunista. La comissione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione, e se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate.
Piombo per piombo,
e si caremo in un furor di gloria, saciando borghese e capitalismo. Su alguien será la nueva historia,
el comunismo.
Da su alguien será la nueva historia.
E allora 10 e 10 minuti primi, lunedì 11 di giugno 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì di Radio Euskadi. Oggi una trasmissione piuttosto particolare, perché abbiamo in studio qui con noi alcuni ospiti che peraltro continueranno a essere ospiti di questa radio anche nel corso di altre trasmissioni, ve lo racconteremo in seguito. Direi di dare subito la parola a loro. Sono due compagni baschi che si trovano al momento qui in Italia, nella nostra città in particolare. Hanno situazione personale che è assolutamente assurda se dovessimo ragionare in termini razionali, ma purtroppo è molto comune nel Paese Basco, e proprio per denunciare questa situazione sono in preparazione tutta una serie di iniziative da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane. Io darei subito la parola quindi al compagno che sta qui davanti a me, che intanto ovviamente ringraziamo per la presenza, per raccontarci un po' brevemente la tua storia, direi, e che cosa sta accadendo.
Per iniziare, che noi abbiamo preparato una piccola campagna di informazione e di denuncia sulla repressione nel Paese Basco in generale, e sul mio caso in particolare, soprattutto perché tra due settimane ricomincerà un processo nell'Audienza Nazionale a Madrid, e per avvertire di questa situazione. E su questa campagna parleremo un po' della situazione attuale, l'utilizzo della tortura, la guerra sporca, e denunciaremo anche il mio caso, come è un caso che parte di una dichiarazione sotto torture dal 2003, come io sono sequestrato al 2009, dopo denunciare pubblicamente questo sequestro, loro sono arrestato sotto l'accusa di scontri in piazza del 2002. Questo brevemente. Allora, per denunciare questa campagna, sarà pubblica, con una iniziativa alla Sapienza 19, conferenza stampa, e denunceremo un po' il caso.
Senti, è una vicenda la tua che comincia quindi quasi 10 anni fa.
Sì, parliamo del 2003.
Nel 2003, e adesso nel 2012 ci dovrebbe essere il giudizio a Madrid, all'Audienza Nazionale. Senti, hai parlato di tutta una serie di cose che noi praticamente ogni lunedì siamo costretti ad affrontare. E la tua situazione personale, la vostra situazione personale, diciamo, se volessimo quantificarla, quante persone interessa oggi nel Paese Basco?
è seguita lì anche la denuncia a tutte queste case, cioè pubblica, la segue tanta gente, e come dire,
diciamo, quante persone ci, è una cosa che non è solo tua, è comune a tante persone quella di trovarsi nella stessa situazione in attesa di giudizio.
Sì, diciamo che oggi ci sono più di 600 prigionieri politici ancora, e anche se c'è stato questo, aperto il processo di pace nel Paese Basco, per dire un numero assurdo, saranno più di 400 persone in attesa di essere in attesa di processo, o in attesa di che se la condanna, o in attesa di poter andare al carcere. Nel senso, è una situazione assurda sempre, ma più assurda oggi con questo processo.
Senti, è in corso, diciamo, un processo di pace ormai da diversi mesi, o almeno da una parte dei contendenti, un processo di pace nel Paese Basco. Anche di questo ne abbiamo parlato a lungo, il cessato il fuoco definitivo da parte di ETA, la commissione internazionale di esperti che vigila su questo cessato il fuoco e che cerca di portare avanti il processo di pace. In questo anno e mezzo che ci separa più o meno dal cessato il fuoco, la situazione delle prigioniere e dei prigionieri, e più in generale la situazione giudiziaria, è un pochino migliorata rispetto a prima, oppure ci troviamo di fronte sempre allo stesso scenario?
La situazione è la stessa o quasi la stessa, iniziando per le prigionieri politici che sono lontani dal Paese Basco, tanti a 1000 chilometri. Questo non ha cambiato. La prima cosa che si può chiedere è che almeno la condanna la fanno vicino alla sua famiglia, più vicino. E si chiede anche che quelli che hanno fatto già le tre quarti della condanna siano già liberi, che saranno 170. Anche ci stanno una ventina di prigionieri con gravemente
malati,
e anche quello si chiede, che quelli devono essere in casa, no? Allora, questo si sta in attesa di che succeda, ma sembra che ancora
non si riesce a vedere novità. E ci sta un sito internet che racconta tutta quanta la vicenda e racconta anche diciamo quelle che sono le mobilitazioni future. Noi ve lo diamo, lo ridaremo anche dopo. Il sito è un caso basco a Roma, tutto attaccato, .noblogs.org. Nella pagina delle news, delle novità di questo sito, è stato inserito proprio da pochissimo un dossier di Amnesty International in merito alla situazione nello Stato spagnolo. Ne avevamo parlato anche noi lunedì scorso. Quello che volevo chiedervi, Amnesty International, tante altre organizzazioni anche a livello ufficiale facenti parte o dell'ONU o dell'Unione Europea hanno denunciato e continuano a denunciare in qualche modo, spesso in maniera insomma formale, ecco, però lo fanno, è formale, insomma, diciamo, devono sottostare a certe a certi comportamenti, comunque denunciano quello che accade nello Stato spagnolo. Con questo tipo di attenzione, e lo chiedo anche per quanto riguarda il lavoro che facciamo noi, ha una valenza poi sullo Stato spagnolo, sul governo? Cioè, sono pressioni che bisogna continuare a fare? Sono pressioni che riescono a ottenere qualcosa? Qual è il vostro parere sulla questione?
Sono pressioni che servono a un aiuto alla denuncia, ma dopo effettivamente purtroppo la tortura, anche quest'anno credo che ci sono alcuni casi dal 2008 in poi, cioè dopo l'anteriore processo ci stanno un numero di arresti e tortura di centinaia. E sì, la denuncia che fanno allo Stato spagnolo tanto Amnesty International come il Comitato della Tortura dell'ONU serve, no? E le danno forza a tutte le denunce che fa il movimento su questi casi. Per esempio, la settimana scorsa il Tribunale di Strasburgo ha condannato lo Stato spagnolo a per non indagare sulle denunce di torture. Non è la prima volta, ma l'anteriore, in casi anteriore che ha stato condannato lo Stato spagnolo, adesso lo Stato spagnolo ha 90 giorni per contestare questo, e nei casi anteriori neanche ha contestato. Allora diciamo che serve, a noi ci serve che c'è un riconoscimento di che queste pratiche esistono, ma dopo effettivamente manca
la volontà da parte dello Stato spagnolo.
Manca la pratica. Anche Amnesty International venerdì scorso al governo vasco, perché anche la polizia vasca, che sta in mani del governo vasco, ha ricevuto denuncia di torture. E allora Amnesty International ha detto che bisogna seguire le raccomandazioni che li fa perché queste pratiche non succedano più. Questo, parliamo di questo venerdì scorso.
Quindi, recentissimo. E una cosa volevo ancora chiederti. E noi parliamo, vabbè, questa è una trasmissione che si occupa del Paese Basco, quindi parliamo in gran parte del Paese Basco, ma questo modo di operare da parte del governo, della polizia e della magistratura si registra anche altrove nello Stato spagnolo, in Catalogna per esempio o in altre zone c'è una situazione simile, oppure lì la repressione è diversa per quello che...
La repressione è diversa. Diciamo che il laboratorio principale della repressione è stato il Paese Basco, ma questo
è dal 1980, sì, che succede.
Ma è vero dire che non solo succede lì, c'è stato il laboratorio, ma il governo ha approfittato anche questo laboratorio iniziato lì, iniziato lì, ma una volta aperta la porta alla repressione serve per tutti, cioè, quello bisogna dirlo anche in questo caso. Il Paese Basco ha vissuto una repressione eccezionale, ma è applicabile a tutti. Una volta aperta la porta alle leggi eccezione,
lo possono, leggi speciali.
Sì, sì.
Ho capito. Senti, noi ovviamente vi ringraziamo della vostra presenza, non sarà l'ultima qui, perché poi credo che dovrei tornare sicuramente sabato pomeriggio e poi ancora speriamo lunedì mattina, vedremo a seconda insomma di come saranno gli orari delle mobilitazioni. Ti chiederei se vuoi aggiungere altro, ovviamente c'è la possibilità, e di raccontare quali saranno i prossimi passi di questa campagna.
No, io credo che abbiamo detto tutto, ci saranno diverse iniziative. Allora, grazie per lo spazio a sabato o a lunedì.
Noi ci risentiamo sabato e lunedì, poi insomma, questo lo dico io, ci saranno altri appuntamenti la prossima settimana, appuntamenti pubblici, non appena ci sarà diciamo precisione sul luogo e data degli orari ve li daremo immediatamente.
Esa jerga que emplean los rastas, hablan de bastante.
allora alle 10.35 una lunga parentesi musicale dopo l'intervento del compagno. Noi ricordiamo ancora una volta il sito internet dove si possono ritrovare tutte le informazioni su questa vicenda, un caso bascoaroma.noblogs.org. E, diciamo, la particolarità della vicenda è Roma, nel senso che attualmente il compagno si trova qui nella nostra città, ma per il resto purtroppo si tratta di vicende, come ci raccontava, come ci ha appena finito di raccontare, vicende che interessano decine, centinaia di persone, di compagni e compagni, in tutte finite all'interno della dello stesso grande tritacarne, che è un tritacarne poliziesco, è un tritacarne giudiziario ed è anche un tritacarne mediatico. Noi continueremo a seguire questa vicenda sia attraverso Radio Euskadi sia attraverso la presenza ad altre trasmissioni in altri spazi redazionali. E ricordiamo, ci sarà un'iniziativa la prossima settimana di cui daremo notizia non appena avremo la conferma del luogo e della data. Ci sarà anche una conferenza stampa, anche in questo caso non appena sarà confermata vi daremo insomma orari e luoghi. E infine, per concludere per ora diciamo l'analisi della vicenda, quello che probabilmente è più significativo e va anche al di fuori della vicenda basca stessa è il notare e il rimarcare come in tempi di crisi, e non solo in tempi di crisi ma soprattutto in tempi di crisi, di fronte all'opposizione sociale, politica, culturale, i governi rispondono spesso e volentieri con la stessa consueta arma, che è quella della repressione pura e semplice. Repressione che da un punto di vista giudiziario significa comminare pene pesantissime a chiunque alzi la testa, per cui manifestare può essere considerato un atto di terrorismo, essere così stupidi, come dicevano i Clash, da utilizzare il principio, il diritto della libertà di parola, può essere considerato terrorismo. Insomma, tutto viene racchiuso all'interno di categorie repressive che poi alla fine si concludono con pene per anni e anni di galera.
Yeah.
Bene, sono le 10:40, si chiude la prima parte di Radio Euskadi dedicata appunto a questa vicenda che seguiremo e che va assolutamente seguita, perché non è una vicenda che interessa un singolo, ma è una vicenda che interessa tutte e tutti noi. E come ci ricordava giustamente il compagno poco fa, è vero che il Paese Basco è stato un laboratorio di repressione, ma poi diciamo, dopo, quando certe misure vengono prese nei confronti di tutte e tutti, è successo nello Stato spagnolo quando le stesse misure repressive sono state poi traslate negli altri luoghi dello Stato dove più forti erano i movimenti sociali, e insomma lo vediamo benissimo con quello che sta succedendo qui in Italia, con la criminalizzazione e la repressione nei confronti di chiunque alzi la testa, e la memoria ovviamente va in primis alla sentenza della Corte di Cassazione per i fatti di Genova, prevista ormai fra pochissimo. Altra questione, quella sulla quale l'attenzione non deve assolutamente cadere. Bene, la seconda parte di Radio Euskadi va a cominciare con un inserto musicale in tema, diciamo così.
Il resto was the mysterious stars of my firmament.
Questo è un brano che si chiama Asturias, ma insomma crediamo che sia stato facilmente riconosciuto. E noi proprio con le Asturie andiamo a chiudere la puntata di Radio Euskadi di oggi, perché nelle Asturie, come raccontavamo già lunedì scorso e come abbiamo raccontato anche nel corso di vari altri spazi del palinsesto settimanale, è in corso uno sciopero imponente da parte dei lavoratrici e lavoratori delle miniere. Miniere che stanno sostanzialmente per essere chiuse dal governo spagnolo, con col conseguente licenziamento di migliaia e migliaia di persone. Le mobilitazioni e lo sciopero generale sono cominciate ormai una dozzina di giorni fa. Noi vi andiamo a raccontare l'ultima settimana. Il 4 giugno, quindi esattamente 7 giorni fa, ci sono stati 16 blocchi del traffico, in particolar modo una delle strade più importanti dell'Asturia, la N630. Qui ci sono, si sono verificati scontri fra minatori e polizia, una vera e propria battaglia campale cominciata dalla polizia in assetto antisommossa. Qui i minatori hanno risposto con pietre e petardi, si sono verificate al termine dei disordini numerose detenzioni. L'altro blocco più rilevante lunedì scorso è stato quello della A66. Vicino a peraltro una centrale elettrica molto contestata dalla popolazione. Qui 2 ore di barricate, quindi 3 lavoratori fermati. Due giorni dopo, mercoledì, 60 blocchi stradali, praticamente l'intero traffico stradale delle Asturie in tilt, nonostante l'intervento della Guardia Civile presente in forza. Stavolta non ci sono stati scontri pesanti come 2 giorni prima, anche se si sono verificate scaramucce in diverse località. Presenza della Guardia Civile davvero enorme e possente, in particolar modo è stato completamente bloccato uno dei porti più importanti dello Stato spagnolo, il porto di Gijón. 4.000 persone in corteo nelle vicinanze e appoggio generalizzato da parte della popolazione. Di giugno di nuovo tutta una serie di blocchi stradali in quella che era l'undicesima giornata di sciopero generale. Anche in questo caso non scontri enormi, ma piccole scaramucce con i minatori che preferiscono bloccare il traffico in distinti punti della regione. Stavolta è stata bloccata anche la ferrovia che unisce le Asturie alla città di León e quindi a Madrid, ha praticamente bloccato tutto il traffico ferroviario. Nella giornata del 7 poi è stato annunciato un nuovo sciopero generale totale previsto per il 18 di giugno, quindi per lunedì prossimo, sciopero generale che andrà a interessare non soltanto le Asturie ma anche la regione di Castiglia, León e l'Aragona. E poi ancora i minatori che hanno occupato i pozzi e la mobilitazione che va avanti non solo nelle Asturie ma anche nella zona del León e in altre località minerarie spagnole. Di giugno, arriviamo a venerdì, 32 barricate, 32 blocchi stradali e ferroviari. Qui in questo caso è stata bloccata la ferrovia che unisce le Asturie con il sud, quindi con León e Madrid, ma anche la ferrovia costiera, quella che mette insieme tutta la costa cantabrica dello Stato spagnolo, dalla Galizia al Paese Basco. Nella giornata di venerdì ci sono state cariche fortissime da parte della polizia nelle vicinanze del pozzo di Allier, dove c'erano moltissimi lavoratori e moltissimi cittadine e cittadini del paese lì vicino che avevano bloccato il pozzo. Scontri pesanti che si sono, sono terminati con la cacciata indietro delle truppe in assetto antisommossa.
Il resto was the mysterious stars of my firmament.
E infine arriviamo alla giornata di oggi. Dopo tutti questi giorni di cortei, di scontri con la Guardia Civile, di manifestazioni, i minatori si sono dati alcuni giorni di tregua in attesa di capire come andranno le negoziazioni. Per riassumere, ci sono stati 142 blocchi stradali, 10 blocchi ferroviari e 5 minatori che si trovano attualmente in carcere. Continua il sit-in fisso in quel di Oviedo, continua l'occupazione dei pozzi del Candin e di Santiago da parte dei minatori. Qualche piccolo segnale positivo nella negoziazione c'è stata, perché il governo ha fatto sapere che a questo punto, dopo tutti questi giorni di lotta, forse si può pensare a una politica di aiuti nei confronti di minatori e lavoratori e lavoratrici del settore, ma aiuti che sono ritenuti dagli scioperanti assolutamente inefficaci. D'altro canto, le imprese hanno annunciato che manterranno i prepensionamenti che sono già stati pattati, e però hanno fatto sapere che comunque l'attività estrattiva continuerà almeno fino al 2018, cosa che non ha contribuito a rasserenare gli animi, perché abbiamo visto le mobilitazioni continuano e sono traboccate anche oltre le Asturie, sia nella vicina città di León, sia a Palencia, un'altra località castigliana dove è forte la presenza mineraria. Anche qui cortei con migliaia di persone che hanno chiesto il ritiro dei progetti governativi. E di tutto questo, di 142 blocchi stradali, di 10 blocchi ferroviari, di minatori detenuti, di scontri, di manifestazioni che vanno avanti ormai da settimane, sui giornali italiani non risulta praticamente assolutamente nulla. E sì che le persone, spesso i giovani, i giovanissimi, le giovanissime che manifestano in solidarietà con i minatori a Oviedo, a Palencia, a León, a Madrid, sono spesso e volentieri quelle stesse giovanissime e giovanissimi che poco più di un anno fa occupavano le stesse piazze e erano state designate dalla grande stampa progressista con il nome di indignate e indignati. All'epoca c'era grande attenzione su di loro, perché li si voleva dipingere in un certo modo abbastanza lontano dalla realtà. Quando le indignate e gli indignati dell'epoca si sono trasformati in qualcos'altro, oppure semplicemente si è capito che non si poteva rovesciare la realtà più di tanto, beh, allora su tutto quanto accade a ovest dei Pirenei è sceso il silenzio più assoluto. Eccezione fatta per il calcio e per le imprese di Sua Maestà Juan Carlos.
Thank you.
E allora 10:56, noi ci avviamo a chiudere la puntata di oggi di Radio Euskadi. Ricordiamo così in conclusione, magari ci sarà tempo in futuro nel corso delle trasmissioni estive che in cui magari si ha un po' più tempo per investigare su temi generali, che le Asturie sono un luogo importante dello Stato spagnolo, sia per quanto riguarda ovviamente l'economia, perché sono una delle zone minerarie, anzi sono la zona mineraria più importante dello Stato spagnolo, ma per quanto ci riguarda sono un luogo topico, perché dalle miniere delle Asturie sono sorti alcuni dei movimenti rivoluzionari più importanti dello Stato spagnolo. Le Asturie furono nel corso della guerra civile, a partire dal 36, una delle roccaforti antifranchiste del corso della guerra civile. La sovversione antifranchista riuscì a sopravvivere in qualche misura anche dopo il 1939, nonostante la pesantissima repressione operata dal generalissimo. Non in molti si ricordano però che prima del 36, nel 1934, le Asturie provarono a fare una vera e propria rivoluzione, passata alla storia come la rivoluzione delle Asturie del 1934, una insurrezione da parte di tutta una serie di soggetti della sinistra, il cui obiettivo era appunto l'instaurazione di un regime socialista all'interno della regione asturiana. Il motore, il fuoco della rivolta furono ovviamente i minatori, che nell'ottobre del 34 diedero il via all'insurrezione e in pochi giorni riuscirono a ottenere il controllo della regione. Partì immediatamente la repressione, che peraltro fu capitanata fra gli altri proprio dal generale Francisco Franco. Una repressione che lasciò sul campo diverse migliaia di rivoltose e di rivoltosi, una prova generale di quella che sarebbe stata poi la guerra civile a partire dal 1936.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene
E allora le 11:03 minuti primi con i Muertos de Cristo che cantavano Corazon Indomable, noi andiamo a chiudere la puntata di Radio Euskadi di oggi. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle ore 10:15. Vi ricordiamo ancora una volta il sito Caso Basco a Roma .noblogs.org e una vicenda, quella di questi compagni che si trovano a Roma e che dovrebbero essere giudicati dall'Audienza Nazionale di Madrid fra pochi giorni, che andremo a seguire per ancora le prossime settimane. Ricordiamo ancora una volta, non appena ci saranno le date e gli orari precisi di conferenze stampa e iniziative pubbliche, ve li andremo a dare e se ne riparlerà chiaramente nei prossimi giorni. L'appuntamento con Radio Euskadi è a lunedì prossimo, sigla di chiusura e poi ce ne riandiamo in quella del Nord Italia.